Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
Bentrovati. Sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, e come nelle due puntate precedenti proseguo nell'esame dei retroscena di uno dei più famosi, forse il più famoso disco nella storia del jazz, ovvero Kind of Blue di Miles Davis. In particolare stavamo esaminando gli esperimenti manipolatori di Miles Davis, esperimenti che richiederebbero forse una lettura psicanalitica, cosa che per ovvi motivi noi non siamo in grado di fare, ma che mettono in evidenza come il trombettista abbia sempre voluto piegare alla propria volontà, addirittura soggiogare musicisti mai di masso livello, ma personaggi non certo di secondo piano come John Coltrane, Cannonball Adderley o Bill Evans, per citarne soltanto alcuni. Ma con due figure il suo piano diabolico non è riuscito. Gil Evans, grande arrangiatore e più anziano di Miles di 14 anni, con il quale il rapporto è stato sempre paritario, per non dire sbilanciato a favore di Evans, e il grande pianista Ahmad Jamal, personalità allo stesso livello o superiore livello individualistico di quello di Miles Davis e possessore fin dagli esordi di una poetica del tutto autosufficiente, addirittura blindata. Uno degli esempi più colossali di manipolazione davisiana, per esempio, è l'aver costretto il pianista Red Garland non solo a suonare come Ahmad Jamal, il quale mai e poi mai, e lo ha dichiarato più volte, sarebbe stato disposto a incidere con Miles Davis, ma anche l'avergli fatto riprendere alla lettera il suo arrangiamento di Billy Boy a distanza di ben 6 anni. Nel 1952 l'esecuzione di Ahmad Jamal, nel 1958 la cover di Miles Davis, una vita per il jazz dell'epoca. Pensate quindi al povero Garland che si vede concedere in maniera inaudita un brano in trio su quello che diventerà uno dei più celebrati dischi del suo band leader, ovvero Milestones. Ma è obbligato a eseguirlo alla maniera di qualcun altro, vale a dire di Ahmad Jamal. Roba questa da scuotere anche le certezze più incrollabili. C'è un secondo tassello. 5 giorni dopo aver concluso le sedute di Milestones, in cui, tra le altre cose, Davis ripropone la vecchia Walkin, spacciandola come Sails Ahead, appropriandosi della paternità del tema, che non era suo, e scanificandolo ancora di più, oltre a vietare a Garland di accompagnarlo durante l'assolo, Davis compie una misteriosa nonché inaspettata apparizione da sideman di lusso nell'unico disco di Cannonball Adderley per la Blue Note, il solitamente trascurato da un punto di vista critico Something Else. È un disco molto ascoltato, in realtà molto popolare, ma ben poco approfondito appunto da un punto di vista critico. Questa comparsata ci ha sempre dato molto da pensare. Davis non era certo il tipo da offrire le sue prestazioni a chiunque, neanche a musicisti che godevano della sua massima considerazione come Cannonball. Non lo ha mai fatto con Coltrane, per esempio, data anche l'assoluta spendibilità del proprio nome. E c'è seriamente da dubitare che l'abbia fatto per soldi, anche se con Miles non si può mai dire. In realtà basta ascoltare l'album, Something Else appunto, per capire che si tratta di un disco interamente ascrivibile a Davis dalla prima all'ultima nota. È lui che sceglie il repertorio, dichiarandolo senza problema nelle note di copertina. È lui che domina la seduta, riservandosi spesso il primo assolo, pratica che, per abitudine ormai consolidata del jazz, vedeva il titolare della seduta appunto uscire in assolo per primo dopo l'esposizione del tema. È lui che detta il clima stilistico e imposta gli arrangiamenti. Autumn Leaves, contenuta nel disco, è ancora una volta modellata sulla vecchia versione di Ahmad Jamal. Nel brano che dà il titolo al disco, Something Else appunto, composto da Miles e perfettamente calato nelle atmosfere di Milestones, è Adderley che fa da controcanto alla tromba, non viceversa. Insomma, siamo davanti a un nuovo caso di manipolazione. Miles approfitta di questa seduta, crediamo, per far fare un po' di rodaggio a Cannonball, piegandone la volontà fino a renderlo sideman sul suo stesso album. Adderley ringrazia e porta a casa. anche se, conoscendole la superiore intelligenza, siamo certi che avesse capito benissimo l'inghippo.